Benvenuti a questo nuovo Deep Dive. Oggi parliamo di brand equity, il valore del marchio.
Un tema affascinante.
Sì, e ci basiamo su un capitolo specifico, il 6.1, da Il valore nascosto della comunicazione aziendale. Il titolo è Monetizzare l'asset.
Già il titolo dice molto.
Sì, perché, sai, spesso gli imprenditori pensano al bilancio come, capannoni, macchinari, cose che si toccano.
Certo, il tangibile.
Esatto, e il marchio. È sempre stato visto un po' come, un bene immateriale, quasi astratto.
Un po' etereo, sì.
Ecco, oggi vogliamo proprio smontare questa visione. Capire come la reputazione, il nome, possono diventare un asset finanziario solido, concreto.
Perfetto. Allora vediamo di definirla bene, questa brand equity.
Vai pure.
In parole semplici, è quel valore in più che un marchio conosciuto dà a un prodotto o servizio, oltre alle sue caratteristiche, diciamo, funzionali.
Quindi è il motivo per cui magari si spende di più per un brand noto.
Proprio quello. È il valore economico della reputazione che un'azienda si costruisce.
Nel testo c'è un'immagine che mi è piaciuta. La brand equity come un conto in banca.
Ah sì, molto efficace.
Dice che ogni interazione positiva con il cliente è un versamento su questo conto di fiducia e notorietà. E ogni errore, ogni passo falso invece è un prelievo.
Esatto. E quindi gestire questo conto diventa un'attività, strategica. Non si può lasciare al caso.
Chiaro.
E infatti per chi fa strategia sul serio, manager, direttori finanziari, non è affatto un concetto vago. Anzi.
No.
No, è un costrutto, diciamo, multidimensionale. E qui torna utile il modello di David Aker. Ci aiuta a scomporlo.
Aker, ok. Vediamo come lo scompone.
Fondamentalmente identifica quattro pilastri, quattro componenti chiave.
Bene, partiamo dal primo.
Il primo è la notorietà del marchio, la brand awareness.
Cioè quanto la gente conosce il marchio.
Esattamente. Si va dal semplice riconoscimento, lo vedo e so cos'è, fino al ricordo spontaneo o addirittura al top of mind.
Essere il primo che viene in mente in quella categoria.
Proprio così. E sembra banale, ma se un marchio non viene ricordato, semplicemente non entra nelle opzioni di scelta. È il punto di partenza.
Ok, quindi farsi conoscere è la base. Poi, secondo pilastro.
Il secondo è la qualità percepita. Perceived quality.
E qui mi sembra di capire la parola chiave è percepita.
Fondamentale. Non è tanto la qualità tecnica oggettiva, quella misurabile in laboratorio, per intenderci.
Ah.
È la percezione soggettiva che il cliente ha della qualità. Influenzata da cosa? Dalla comunicazione, dalle recensioni, dal passaparola.
Quindi è come il cliente vede la qualità. E questo, immagino, permetta di chiedere un prezzo più all'alto, il famoso premium price.
Esatto. È quella percezione che giustifica il pagare di più rispetto a un prodotto magari tecnicamente simile, ma sconosciuto. La percezione conta tantissimo.
Chiaro. Terzo pilastro.
Le associazioni di marca. Brand associations.
Cosa si intende?
Tutto quello che viene in mente quando si pensa a quel marchio. Immagini, pensieri, sensazioni, emozioni, valori.
Tipo? Qualche esempio?
Pensa a un brand come Patagonia. Non associ solo giacche a vento, giusto?
No, certo. Penso all'avventura, alla natura, all'ecologia.
Ecco, quelle sono associazioni di marca. Danno personalità al brand, lo differenziano, lo rendono unico.
Capito. E siamo al quarto.
L'ultimo, ma forse il più prezioso, la fedeltà alla marca. La brand loyalty.
L'attaccamento dei clienti.
Proprio quello. Avere clienti fedeli è un vantaggio enorme.
Perché?
Prima di tutto ricomprano, garantiscono ricavi più stabili nel tempo. E poi?
Difendono il marchio.
Sì, diventano quasi ambasciatori, fanno passaparola positivo, perdonano magari qualche piccolo errore. E, non da ultimo, riducono tantissimo i costi di marketing per acquisire nuovi clienti.
Certo, mantenere un cliente costa meno che trovarne uno nuovo.
Esattamente. Quindi capisci che la fedeltà è un asset pazzesco.
Quindi, mettendo insieme questi quattro pezzi, notorietà, qualità percepita, associazioni e fedeltà.
Si ottiene un quadro di cosa sia la brand equity e si capisce che non è magia, ma il risultato di azioni precise, di una strategia.
È un asset che si costruisce attivamente, giorno dopo giorno, interazione dopo interazione.
Proprio così.
Ecco, questo mi sembra il passaggio chiave che emerge dal testo. Si smette di vederlo come qualcosa di fumoso e diventa una risorsa concreta, da gestire.
Esatto.
E quindi, per chi ha un'azienda, significa che la reputazione non è solo una cosa bella da avere, ma è valore vero.
Valore da costruire, misurare e, come dice il titolo del capitolo, monetizzare.
Ha senso. E nel testo si accenna anche a sistemi tipo comunicametria o ufficio web.
Sì, sono esempi di strumenti che cercano proprio di agire su queste leve, magari per aumentare la visibilità, quindi la notorietà.
O migliorare la trasparenza, per agire sulla qualità percepita.
O facilitare il dialogo, per costruire fedeltà e associazioni positive. Lavorano su questi aspetti.
Bene. Allora, ricapitolando velocemente, la brand equity non è astratta. È un asset concreto, figlio della reputazione e della fiducia.
Sì.
Si può scomporre, abbiamo visto i quattro pilastri di Eker: notorietà, qualità percepita, associazioni, fedeltà. E va gestita attivamente, con strategia. Non è fumo, insomma.
È decisamente arrosto. E proprio perché è così concreta, così gestibile, viene da fare un passo in più, no?
C'è.
Cioè, se questo valore del marchio è davvero un asset così importante, la domanda successiva è: ok, al di là della comunicazione in generale, quali sono i passi specifici operativi che un'azienda può fare non solo per costruirla, ma per misurarla in modo affidabile? E magari, chissà, arrivare a iscriverla a bilancio in modo credibile?
Bella domanda. Cruciale, direi, per chi vuole davvero trasformare questo valore un po' nascosto in un vantaggio competitivo tangibile e riconosciuto.
Esatto.
Ottimo spunto di riflessione per chi ci ascolta. E con questo direi che possiamo chiudere il nostro deep dive di oggi.
Grazie.
Grazie a te.